Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ben ritrovati da Cristiana Mastacchi
e buon anno da Giovanni Pellicci, perché noi ripartiamo a suon di gusto, no?
È vero che oggi si vive più a lungo e quindi compiere 50 anni è un po' come iniziare una nuova giovinezza. E lei è giovane, frizzante, no?
Sì,
frizzante nel senso di...
Me la voglio immaginare come una donna affascinante che al 50 anni vive ancora di una bellissima, appunto, vive di un bellissimo fascino. Però non parliamo di un essere umano, ma parliamo di un vino, perché proprio nel 2016 la Vernaccia di San Gimignano festeggia i suoi primi 50 anni dal riconoscimento della DOC, prima in Italia nel 1966, e quindi oggi Wine Station parte proprio da qua, in compagnia di Letizia Cesani, presidente del consorzio, per festeggiare questo importante anniversario. Ciao Letizia, buongiorno, bentornata con noi.
Ciao, buongiorno e buon anno a tutti voi.
Oh, io ho detto frizzante perché quando si vuole dire di una persona che è particolarmente gioviale, che mette tutti insieme d'accordo, lo si dice, no? C'è una persona frizzante. Ecco, la Vernaccia non è frizzante, però negli ultimi anni mette d'accordo sul fatto che è buona.
Quello sicuramente, in effetti la Vernaccia è un vino fermo, un vino bianco secco, ma grazie alle sue versioni, dalle Vernacce d'annata, alle selezioni, alle riserve, è davvero un vino che mette un po' tutti d'accordo e che si presta con grande versatilità a tante occasioni di abbinamento, a tavola e non, quindi sono proprio d'accordo, in un certo senso è frizzante.
Eh sì, davvero, quindi un anno particolare si apre per il consorzio. Cosa state studiando di fare per celebrare un appuntamento così importante?
Sì, il 2016 è una ricorrenza importante per tutti noi, perché la Vernaccia di San Gimignano è il primo vino DOC italiano che ha avuto il riconoscimento insieme a altri 9 nel 66. Ma la Vernaccia vanta il primato ad essere stata pubblicata appunto per prima come DOC, e ci sentiamo quindi un po' i testimonial delle denominazioni d'origine italiane, e vorremmo che questo 2016 fosse un'occasione per fare un po' il punto della situazione, di chi siamo, come è cambiato questo vino e dove stiamo andando. E quindi abbiamo previsto per il 2016 tutta una serie di iniziative commemorative, più istituzionali e meno. Qualcosa è già cominciato con un bellissimo calendario stampato proprio a fine anno e che coprirà tutto il 2016, con i nostri fantastici produttori protagonisti in questo calendario fotografico, dove hanno praticamente vestito la parte di attori in delle sitcom straordinarie, che quindi accompagneranno tutti i giorni di questo nuovo anno. È la prima pillola, diciamo, per questo anniversario.
Quanto conta stare uniti? Insomma, si vede che nel consorzio, alle varie manifestazioni a cui noi abbiamo partecipato, si vede che c'è collaborazione, no? Non tanto rivalità, perlomeno nella maggioranza degli iscritti.
È importantissimo in ogni situazione, in particolare a San Gimignano e nella realtà Vernaccia, perché la Vernaccia di San Gimignano è una piccola denominazione. Alla fine, nel mondo del vino, noi siamo veramente una goccia nel mare, e quindi riuscire a lavorare insieme, collaborare, condividere gli obiettivi è l'unico strumento, a mio avviso, a nostra disposizione per poter lasciare il segno, quindi è fondamentale. Si tratta di un percorso di consapevolezza e di condivisione che abbiamo iniziato tanti anni fa e che i nostri produttori, anche complici un cambio generazionale importante, stanno seguendo molto bene, e spero che i frutti arriveranno prossimamente.
Secondo te, in questi anni, come e quanto la Vernaccia è cresciuta, si è evoluta in un panorama, come dicevi giustamente te, in cui la DOCG della nostra provincia, l'unica bianca, rappresenta una goccia in un mare che contempla orizzonti sempre più ampi. Pensiamo alla globalizzazione dei mercati.
Sì, in effetti è un po' la sfida, no, dei giorni nostri, perché siamo un vitigno, uno dei vitigni bianchi rari nel mondo, sconosciuto ai più, che produce un vino molto particolare, che si differenzia dagli altri bianchi italiani, però il nostro mercato di riferimento è il mondo, quindi è un po' difficile comunicare questi concetti così specifici, quindi siamo veramente un caso emblematico. E la vernaccia, nel senso della comunità produttiva di San Gimignano, è cambiata negli anni proprio acquisendo la consapevolezza di questa originalità, di questa particolarità, sapendo, a mio avviso, riuscendo a trasformarla da un limite in un'opportunità, concentrandosi sulla qualità. La stampa riconosce ormai a livello nazionale e estero una crescita qualitativa importante dei prodotti dei nostri produttori, ne siamo molto orgogliosi e crediamo che questa sia la strada tuttora da percorrere. Insieme a questo, però, insieme a saper fare, bisogna anche dire di saper fare, quindi la comunicazione credo abbia giocato un ruolo fondamentale e lo giocherà ancora di più.
Allora, intanto buon compleanno 2016 all'insegna della vernaccia, vi avremo ancora insieme, perché sappiamo che questo mondo è così pieno di iniziative che è piacevole raccontarle.
Così infatti vi racconterò nelle prossime occasioni anche l'intero calendario delle attività previste per il 2016. Grazie mille.
E noi di White Station sicuramente saremo vicini a voi, alla vernaccia, per seguire appunto tutti gli appuntamenti che si svilupperanno. Grazie a Letizia Cesani e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Sono finite le vacanze natalizie, in molti si mettono a dieta, noi vi suggeriamo invece di continuare a mangiare robe buone, in quantità limitata magari, però senza così gettarsi sul riso in bianco e la fettina ai ferri.
No, ma che riso in bianco, soprattutto assaggi magari di prodotti anche a denominazione tale da poter permetterci una qualità di grande livello. Nel caso della nostra provincia, se parliamo di vino lo sappiamo bene, ma se parliamo anche di altre produzioni come la Cinta di Siena, Senese, anzi DOP, possiamo davvero sbizzarrirsi. E quindi ne vogliamo un po' approfondire l'argomento con la presidente del consorzio di tutela che è con noi, ovvero Chiara Santini. Buongiorno, benvenuta su White Station.
Sì, buongiorno a voi.
Parlare di cinta vuol dire parlare di un tipo di maiale che è più saporito, almeno si dice così, vive allo stato brado e quindi magari mangia anche cose più sane.
Sì, è verissimo. Premetto di fare una piccola premessa, in quanto appunto il consorzio della Cinta Senese è da tantissimi anni, ormai fin dal 2000, che si occupa proprio della tutela e della promozione di questo suino speciale, la Cinta Senese, guardando tutte le fasi proprio della vita di questo animale fino alla sua macellazione, quindi alla produzione di carne e poi dei prodotti trasformati. Quindi la cinta si caratterizza per essere allevata rispettando il disciplinare di produzione del previsto dal consorzio all'aperto, quindi allo stato semibraso, e utilizzando essenze cereali integrali, quindi mais, sorgo, favino. Quindi diciamo i prodotti di Cinta Senese DOP sono prodotti naturali e salutari proprio per tipo di allevamento.
Ecco, ci tolga una curiosità, perché noi ci siamo un po' avvicinati a questo argomento in questo periodo dell'anno, perché si è soliti abbinare il mese di gennaio, forse nell'immaginario collettivo, al periodo in cui si ammazza il maiale e si fanno i salumi. Ma è ancora così? Cosa è cambiato secondo voi?
Ma diciamo, la cinta senese viene prodotta durante tutto l'anno, come anche il suino bianco. In passato la produzione nel periodo invernale, quindi alla fine dell'anno in particolar modo, era dovuta soprattutto per poter utilizzare i rigori invernali, quindi nei mesi tipici invernali, quindi novembre, dicembre, gennaio erano i mesi più propizi, in modo tale da far sì che le rigide temperature potevano asciugare e raffreddare molto più velocemente la carne e quindi favorivano anche un più efficace e veloce lavorazione dei prodotti. Oggi non è così, però la cinta senese, che si caratterizza proprio per un forte legame con la tradizione e col territorio di tutta la Toscana, chi macella ancora le aziende agricole lo fanno essenzialmente durante questo periodo dell'anno. Però la cinta senese, come le ho anticipato, viene prodotta durante tutto l'anno, si trova in commercio, ma anche la macellazione avviene durante l'anno, l'intero anno.
Sono cambiati proprio, è cambiato tutto, perché con l'avvento dei frigoriferi, dei refrigeratori,
esatto,
è ovviamente un'altra storia. Però prima nelle famiglie magari il periodo in cui si ammazzava il maiale era proprio questo, e devo dire tradizione che viene ripresa anche dalle contrade. Ci sono alcune contrade che fanno questo.
Esatto, quindi c'è sempre il legame del territorio e della tradizione. Prima il maiale era considerato una garanzia per una famiglia, quindi era un segno di abbondanza. La cinta senese era, negli anni 50 quasi tutte le famiglie contadine avevano la cinta senese, anzi era un punto di ricchezza fondamentale per la famiglia. Poi la cinta senese perché è diventata una razza semireliquia? Perché sono subentrate le razze bianche. Insieme al subentro delle razze bianche, ecco che si sono anche evolute gli aspetti tecnologici, quindi la catena del freddo e tutto, e quindi abbiamo avuto una diminuzione di questa razza che, non scordiamoci, ha rischiato veramente l'estinzione. E grazie proprio al consorzio e quindi anche all'associazione dell'allevatore, poi anche alla regione, alla provincia di Siena, questa razza ora può contare questo numero, che è abbastanza consistente, anche se è sempre una razza di nicchia, con un numero molto ristretto di casi. Ecco.
Le faccio una domanda: è meglio mangiare una bistecca di cinta o un prosciutto di cinta?
Sono due cose diverse. Io vi consiglio personalmente di mangiare entrambe, perché le spiego. Al di là che la cinta senese, a me piace raffigurare, essendo il presidente del consorzio della cinta senese, quando parlo di cinta senese io mi riferisco sempre a cinta senese DOP. La denominazione, è bene fare un attimo un po' di chiarezza, è sulla carne fresca. Cosa è una denominazione di origine protetta? È una garanzia per il consumatore, perché vuol dire che quel prodotto è così perché a monte è stato rispettato un disciplinare di produzione che riguarda l'allevamento, quindi l'alimentazione, e tutta una serie di requisiti che garantiscono il prodotto finale. Allora, la carne fresca di cinta senese, innanzitutto, rispetto anche a un alla carne di maiale normale, che quindi da Zuaita e altro, si caratterizza per una maggior colorazione, ha una maggior marezzatura, quindi un grasso di infiltrazione, ed è anche una carne che si caratterizza per la presenza di acidi grassi, gli acidi grassi buoni, definiamo così, cioè polinsaturi, sia della serie omega 3 che dell'omega 6. È una carne che al momento della cottura non perde acqua, quindi è una carne anche più sapida. Il prosciutto di cinta senese ottenuto da carne di fresca di cinta senese DOP ha queste caratteristiche elevate, cioè all'ennesima potenza si può dire, perché le caratteristiche del grasso, la sapidità della carne si trasferiscono anche nel prosciutto. Quindi non è bene consumarle entrambe perché hanno aromi e sapori diversi.
Bene, noi allora oggi ci siamo sicuramente, come dire, un po' spinti in assaggi tutt'altro che dietetici, ma sicuramente ci siamo anche educati un po' al gusto, grazie appunto a Chiara Santini. Grazie quindi per essere stata con noi, buon lavoro e buona cinta.
Bene, la ringrazio, grazie a voi, buona giornata.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Dalla cinta al salame felino, che però non è fatto uccidendo appunto un felino.
No, assolutamente no, subito a scanso di equivoci vogliamo addentrarci in questa altra realtà di qualità della produzione di salumi italiana. In questo caso siamo nel Parmense e appunto quello di felino è una produzione che vanta la IGP e noi ne vogliamo capire di più in compagnia del presidente del consorzio di tutela, Carletto Ferrari. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno, mi dica.
Dunque, salame felino, intanto c'è una motivazione su questo nome?
Salame felino è il nome di un paese che è a pochi chilometri da Parma. È un paesino sotto le colline, le prime colline di Parma. È un paesino molto, un paese anche abbastanza grande e in una bellissima posizione dove nasce la produzione del salame felino, che poi si è allargata a tutta la provincia di Parma. Ma il salame felino nasce a Felino. Ma anticamente a Parma già se ne parlava, difatti nelle formelle del battistero, del nostro battistero in Duomo, vicino al Duomo a Parma, ci sono delle formelle che mostrano nel mese di febbraio due salami, vuol dire che già si era iniziato allora nel 1200 a produrre salame.
Come viene fatto? Raccontiamo un po' la ricetta anche per capire.
La ricetta, guardi, prima di tutto bisogna parlare delle carni che vengono usate. Allora, si usa un maiale pesante, io direi più che altro un maiale della filiera del prosciutto di Parma. E questo il maiale deve avere un'età minima di 9 mesi. Non sono utilizzati verri o scrofe. I macelli di suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e dissanguati e nello stesso tempo non possono essere usate carni congelate. I tagli che vengono utilizzati per la produzione del salame felino IGP sono più che altro delle frazioni muscolari e adipose, se direi molto selezionate, quale per esempio la testa di pancetta e il trito di banco, che noi chiamiamo trito di banco, ma è il sottospalla del maiale, che ogni maiale le ha 1,2 kg, 1,3 kg ciascuno, non di più. Infatti si usano delle carni che sono, direi, molto ricercate, ecco, nel maiale, ma perché si usano queste carni? Perché è un salame che non è fatto da spalla o cose del genere, perciò la carne è sempre morbida, non è mai molto dura. Ecco, non so se ho reso l'idea.
Sì.
A quando risale il riconoscimento della IGP e quanto per voi è importante questo marchio anche in termini commerciali?
In termini commerciali direi più che altro è molto valido per il fatto che qualcuno chiama tipo felino, cose del genere, ora innanzi non si può più chiamare tipo felino. Il salame è felino ed essere fatto solo nella provincia di Parma, da quando il ministero ci ha passato, ci ha dato il nulla osta per l'IGP, che l'IGP poi ci è stata data dall'Unione Europea e questo è avvenuto 2 o 3 anni fa.
È un salame da panino o si può abbinare anche in altri modi?
Guardi, è un salame che noi diciamo che quando se ne taglia una fetta vai velocemente alla fine del salame. e si mangia di solito a Parma con una buona micca di pane parmigiano, cioè la nostra classica micca, e viene usato poi insieme un vino che sono i nostri vini leggeri. Lei ci può usare qualsiasi vino, però di solito noi lo usiamo con la Malvasia o il Sauvignon, ecco, delle nostre colline.
Bene, questo è l'abbinamento goloso, quindi...
Sì, le dico, quando lei ne taglia la fetta continua e va avanti. Poi c'è da dire una cosa, che è un salame talmente naturale, talmente curato, nei minimi particolari, che non ha farine di latte, non ha nessun ingrediente, ha solo sale, pepe, e un po' di nitrato per il colore, cose del genere, ma nient'altro, ecco. Ed è accompagnato anche nella concia da un po' di vino bianco insieme all'aglio spremuto, cioè non spremuto, passato, schiacciato e poi messo dentro una garza nel vino bianco e poi lasciato nel vino per un certo periodo finché dopo viene messo nell'impasto.
Bene, assaggiatelo per crederci, perché il salame di Felino IGP è veramente una bontà, e se non lo trovate dalle nostre parti magari andate a farvi un giro nel Parmense, dove di bontà agroalimentare, di eccellenze enogastronomiche ce n'è veramente di tutti i tipi e gusti. Grazie al presidente del consorzio Carletto.
E volevo dire una cosa, che se vogliono venire a Felino abbiamo anche il museo del salame Felino nel castello del paese, perciò è visitabile e c'è tutta la storia del Felino.
Molto bene, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio. Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Abbiamo parlato in questa puntata di maiale, ma non solo, perché vogliamo anche proporre un altro piatto tipico del nostro territorio.
Beh sì, all'insegna del gusto, questo inizio d'anno di cose buone, e in questo caso oggi noi, perché no, andiamo a Firenze, magari può essere anche meta di shopping visto i saldi, e vogliamo mangiare del buon cibo di strada, lo street food, e ci rivolgiamo all'antico trippaio che si trova in via dei Cimatori. Con noi c'è Maurizio Marchetti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno, sono qui al lavoro in piazza Cimatori, in via Dantalichieri, dove c'è il nostro chiosco, e si mangia benissimo un piatto con l'ambredotto, il panino o altri tipi di panini tipici toscani, molto buoni, da provare. Il lampredotto viene condito con la salsa verde, piccante, sale e pepe.
Il lampredotto, lo diciamo, lo ripresentiamo, ma insomma chi vive in Toscana lo conosce, per gli altri invece può essere una novità. Da quali parti è composto e come lo si prepara?
Allora, il lampredotto è la quarta parte dello stomaco della mucca. La mucca, come uno sa, c'ha quattro stomaci: c'è l'omaso, la bomaso, il rumen e il ventricolo. L'ambredotto e la bomba sono la quarta parte dello stomaco della mucca. È preparato molto semplice, un brodo vegetale, si aggiunge l'ambredotto, il pezzo dell'ambredotto che sono in parti, la gala e la spannocchia, e si fa cuocere abbastanza di un'ora e mezza, e poi si serve dentro in un piatto. Condisce benissimo una salsa verde fatta con 12 verdure da noi, che l'abbiamo solo noi a Firenze, assoluta, e si fa da noi, col sale e pepe e la salsa piccante. Un ottimo panino. E poi si fa altri tipi di trippa alla peretina, con l'ambredotto, con i funghi, con i porri, tanti piatti diversi, molto buoni, da provare.
La formula più richiesta è sicuramente quello con la salsa verde, che è davvero, appunto, come diceva anche prima,
sì, è unica.
Un mito.
È un mito, sì, è una tradizione di noi con la terza generazione, che noi siamo due fratelli da 20 anni, ma prima di noi ci sono stati mezzi, quasi 80 anni tra tutti e due. Quindi è una terza generazione che portiamo avanti questo piatto tipico toscano, buonissimo, da provare.
Che sicuramente è ancora un piatto per far colazione, come usavano i fiorentini?
Perfetto, perché noi si apre la mattina presto, noi alle 7 già siamo sul lavoro a preparare, si prepara tutto lì, tutto espresso, un piatto genuino, non c'è nulla di spese particolari, solo il pepe e il sale, la salsa verde, l'olio piccante fatto con l'olio nuovo, fatto da noi, e i nostri peperoncini di nostra coltivazione. Basta, un piatto buonissimo.
L'altro pezzo forte è ovviamente la trippa, In questo momento qual è quella che va di più?
Sai, il lampredotto è sempre lampredotto, c'è poco da fare. Però la trippa alla fiorentina anche è molto buona, fatto col pomodoro fresco, soffritto di cipolla, di tropea, burro e parmigiano. E poi c'è anche il bollito, che è un muscolo di vitello, che si serve sempre nel panino o nel piatto. Però il lampredotto non lo batte nessuno.
Senti Maurizio, ma piace anche agli stranieri? Mi immagino gli americani o che ne so, i cinesi, quando vengono a provare il panino con lampredotto, poi fanno insomma, la bocca schifata oppure lo apprezzano?
No, perché gli stranieri si sono molto molto evoluti meglio di noi italiani. Quando arrivano a Firenze con i libri, perché noi siamo sulle guide turistiche, su tutti i libri, siamo il primo banco nato a Firenze, nella nostra città il primo banco, il primo chiosco nato a Firenze, quindi sale da molti anni, quindi stranieri si sono molto, arrivano, vogliono mangiare il lampredotto, sia giapponesi, coreani, cinesi, russi, quasi anche gli americani. E nelle scuole, che i ragazzi che vengono a scuola a Firenze, quasi tutti vengono da noi a mangiare il panino con lampredotto, perché hanno capito, hanno provato qualcosa di molto buono.
Senti, dal tuo punto di vista l'abbinamento ideale è un buon bicchiere di vino rosso?
Certo, con l'ampredotto ci vuole un bel bicchierino rosso, e noi siamo un vino molto molto buono, di San Gasciano, un Chianti, molto buono, prezzo modico per tutti, ci vuole sempre un bel bicchierino rosso, e se la maggior parte preferiscono un panino con l'ampredotto con un bel bicchierino rosso, quasi tutti, anche gli stranieri, invece di bere le solite bevande.
Senti, un'ultima curiosità ti chiediamo, perché la tua attività imprenditoriale è recentemente cresciuta, i chioschi sono raddoppiati e hai anche avviato un vero e proprio locale, quindi insomma
si vive abbastanza bene, e bene o male è un prezzo per tutti, il prodotto è ottimo, super ottimo, molto buono, perché prendiamo della carne dell'ampredotto qui in zona, della Toscana, dell'Emilia Romagna, e quindi siamo un prodotto abbastanza di alto livello, il prezzo buono. Abbiamo aperto un locale da recente, da 2 mesi, una busta trippa in via Santa Elisabetta, tutto rustico, molto bello, e stiamo lavorando, non ci possiamo lamentare, abbiamo dei ragazzi che lavorano con noi molto da anni, non da poco, perché noi abbiamo dei ragazzi che lavorano da quando abbiamo aperto, quindi ci seguono dietro e stanno molto attenti a tutto, perché sono dei prodotti molto particolari e ci vuole molta attenzione.
Allora in bocca al lupo anche per la nuova attività. Crepi. E veniamo a trovarti per assaggiare il panino con il lampredotto.
Grazie mille, vi aspetto con cuore, buona giornata e buon proseguimento.
Con la bocca unta al chiosco possiamo dare la buona giornata ai nostri ascoltatori.
Beh, abbiamo iniziato il 2016 in maniera tutt'altro che light, nello spirito di White Station, però ovviamente noi poi facciamo anche i bravi a tavola, mangiamo in maniera saggia.
Bene, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci. Ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Sono finite le vacanze natalizie, in molti si mettono a dieta, noi vi suggeriamo invece di continuare a mangiare robe buone in quantità limitata, magari, però senza così gettarsi sul riso in bianco e la fettina ai ferri.
No, ma che riso in bianco? Soprattutto assaggi magari di prodotti anche a denominazione tale da poter permetterci una qualità di grande livello. Nel caso della nostra provincia, se parliamo di vino lo sappiamo bene, ma se parliamo anche di altre produzioni come la cinta di Siena, senese, anzi DOP, possiamo davvero sbizzarrirsi. E quindi ne vogliamo un po' approfondire l'argomento con la presidente del consorzio di tutela che è con noi, ovvero Chiara Santini. Buongiorno, benvenuta su White Station.
Sì, buongiorno a voi.
Parlare di cinta vuol dire parlare di un tipo di maiale che è più saporito, almeno si dice così, vive allo stato brado e quindi magari mangia anche cose più sane.
Sì, è verissimo. Premetto di fare una piccola premessa, in quanto appunto il consorzio della cinta senese da tantissimi anni, ormai fin dal 2000, che si occupa proprio della tutela e della promozione di questo suino speciale, la cinta senese, guardando tutte le fasi proprio della vita di questo animale fino alla sua fino alla sua macellazione, quindi alla produzione di carne e poi dei prodotti trasformati. Quindi la cinta si caratterizza per essere allevata rispettando il disciplinare di produzione del previsto dal consorzio all'aperto, quindi allo stato semibraso, e utilizzando essenze cereali integrali, quindi mai sorgo, favino. Quindi diciamo i prodotti di cinta senese DOP sono prodotti naturali e salutari proprio per il tipo di allevamento.
Ecco, ci tolga una curiosità, perché noi ci siamo un po' avvicinati a questo argomento in questo periodo dell'anno, perché si è soliti abbinare il mese di gennaio, forse nell'immaginario collettivo, al periodo in cui si ammazza il maiale e si fanno i salumi. Ma è ancora così? Cosa è cambiato secondo voi?
Ma diciamo, la cinta senese viene prodotta durante tutto l'anno, come anche il suino bianco. In passato la produzione nel periodo invernale, quindi alla fine dell'anno in particolar modo, era dovuta soprattutto per poter utilizzare i rigori invernali, quindi nei mesi tipici invernali, quindi novembre, dicembre, gennaio erano i mesi più propizi, in modo tale da far sì che le rigide temperature potevano asciugare e raffreddare molto più velocemente la carne, e quindi favorivano anche un più efficace e veloce lavorazione dei prodotti. Oggi non è così, però la cinta senese, che si caratterizza proprio per un forte legame con la tradizione e col territorio di tutta la Toscana, chi diciamo macella ancora le aziende agricole lo fanno essenzialmente durante questo periodo dell'anno, però la cinta senese, come le ho anticipato, viene prodotta durante tutto l'anno, si trova in commercio, ma anche la macellazione avviene durante l'anno, l'intero anno.
Sono cambiati proprio, è cambiato tutto, perché con l'avvento dei frigoriferi, dei refrigeratori,
esatto.
È ovviamente un'altra storia. Però prima nelle famiglie magari il periodo in cui si ammazzava il maiale era proprio questo, e devo dire tradizione che viene ripresa anche dalle contrade. Ci sono alcune contrade che fanno questo.
Esatto, quindi c'è sempre il legame del territorio e della tradizione. Prima il maiale era considerato una garanzia per una famiglia, quindi era un segno di abbondanza. La cinta senese era, negli anni 50 quasi tutte le famiglie contadine avevano la cinta senese, anzi era un punto di ricchezza fondamentale per la famiglia. Poi la cinta senese perché è diventata una razza semireliquia? Perché sono subentrate le razze bianche. Insieme al subentro delle razze bianche, ecco che si sono anche evolute gli aspetti tecnologici, quindi la catena del freddo e tutto, e quindi abbiamo avuto una diminuzione di questa razza che, non scordiamoci, ha rischiato veramente l'estinzione. E grazie proprio al consorzio e quindi anche all'associazione dell'allevatore, poi anche alla regione, alla provincia di Siena, questa razza ora può contare questo numero, che è abbastanza consistente, anche se è sempre una razza diciamo di nicchia, con un numero molto ristretto di casi, ecco.
Le faccio una domanda: è meglio mangiare una bistecca di cinta o un prosciutto di cinta?
Sono due cose diverse. Io vi consiglio personalmente di mangiare entrambe, perché le spiego. Diciamo, al di là che la cinta senese, a me piace raffigurarla, essendo il presidente del consorzio della cinta senese, quando parlo di cinta senese io mi riferisco sempre a cinta senese DOP. La denominazione, è bene fare un attimo un po' di chiarezza, è sulla carne fresca. Cosa è una denominazione di origine protetta? È una garanzia per il consumatore, perché vuol dire che quel prodotto è così perché a monte è stato rispettato un disciplinare di produzione che riguarda l'allevamento, quindi l'alimentazione e tutta una serie di requisiti che garantiscono il prodotto finale. Allora, la carne fresca di 5 a 6 mesi, innanzitutto rispetto anche a un, diciamo, alla carne di maiale normale, che quindi la white e altro, si caratterizza per una maggior colorazione. Ha una maggior marezzatura, quindi un grasso di infiltrazione, ed è anche una carne che si caratterizza per la presenza di acidi grassi, diciamo gli acidi grassi buoni, diciamo così, cioè polinsaturi sia della serie omega 3 che dell'omega 6. È una carne che al momento della cottura non perde acqua, quindi è una carne anche più sapida. Il prosciutto di 5-6 mesi ottenuto da carne di fresca di 5-6 mesi dopo ha queste caratteristiche elevate, cioè all'ennesima potenza, si può dire, perché le caratteristiche del grasso, la sapidità della carne si trasferiscono anche nel prosciutto. Quindi non è bene consumarle entrambe, perché hanno aromi e sapori diversi.
Bene, noi allora oggi ci siamo sicuramente, come dire, un po' spinti in assaggi tutt'altro che dietetici, ma sicuramente ci siamo anche educati un po' al gusto, grazie appunto a Chiara Santini. Grazie quindi per essere stata con noi, buon lavoro e buona cinta.
Bene, la ringrazio, grazie a voi, buona giornata.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Dalla cinta al salame felino, che però non è fatto uccidendo appunto un felino.
No, assolutamente no, subito a scanso di equivoci vogliamo addentrarci in questa altra realtà di qualità della produzione di salumi italiana. In questo caso siamo nel Parmense e appunto quello di felino è una produzione che vanta la IGP e noi ne vogliamo capire di più in compagnia del presidente del consorzio di tutela, Carletto Ferrari. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno, mi dica.
Dunque, salame felino, intanto c'è una motivazione su questo nome?
Salame felino è il nome di un paese che è a pochi chilometri da Parma. È un paesino sotto le colline, le prime colline di Parma. È un paesino un paese anche abbastanza grande e in una bellissima posizione dove nasce la produzione del salame felino, che poi si è allargata a tutta la provincia di Parma. Ma il salame felino nasce a Felino. Ma anticamente a Parma già se ne parlava, difatti nelle formelle del battistero, del nostro battistero in Duomo, vicino al Duomo a Parma, ci sono delle formelle che mostrano nel mese di febbraio due salami, vuol dire che già si era iniziato allora nel 1200 a produrre salame.
Come viene fatto? Raccontiamo un po' la ricetta anche per capire.
La ricetta, guardi, prima di tutto bisogna parlare delle carni che vengono usate. Allora, si usa un maiale pesante, io direi più che altro un maiale della filiera del prosciutto di Parma. E questo è il maiale deve avere un'età minima di 9 mesi. Non sono utilizzati verri o scrofe. I macelli di suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e dissanguati, e nello stesso tempo non possono essere usate carni congelate. I tagli che vengono utilizzati per la produzione del salame felino IGP sono più che altro delle frazioni muscolari e adipose, direi molto selezionate, quale per esempio la testa di pancetta e il trito di banco, che noi chiamiamo trito di banco, ma è il sottospalla del maiale, che ogni maiale le ha 1,2 kg, 1,3 kg ciascuno, non di più. Infatti si usano delle carni che sono, direi, molto ricercate, ecco, nel maiale, ma perché si usano queste carni? Perché è un salame che non è fatto da spalla o cose del genere, perciò la carne è sempre morbida, non è mai molto dura. Ecco, non so se ho reso l'idea.
Sì.
A quando risale il riconoscimento della IGP e quanto per voi è importante questo marchio anche in termini commerciali?
In termini commerciali direi più che altro è molto valido per il fatto che qualcuno chiamava già, qualcuno chiama tipo felino, cose del genere. Orinante non si può più chiamare tipo felino. Il salame è felino ed essere fatto solo nella provincia di Parma, da quando, da quando il ministero ci ha passato, ci ha dato il nulla osta per l'IGP, che l'IGP che poi ci è stata data dall'Unione Europea, e questo è avvenuto un 2 o 3 anni fa.
È un salame da panino o si può abbinare anche in altri modi?
Guardi, è un salame che noi diciamo che quando se ne taglia una fetta vai velocemente alla fine del salame, e si mangia di solito a Parma con una buona micca di pane parmigiano, cioè la nostra classica micca, e viene usato poi insieme un vino che sono i nostri vini leggeri. Lei ci può usare qualsiasi vino, però di solito noi lo usiamo con la Malvasia o il Sauvignon, ecco, delle nostre colline.
Bene, questo è l'abbinamento goloso, quindi...
Sì, le dico, quando lei ne taglia la fetta continua e va avanti. Poi c'è da dire una cosa, che è un salame talmente naturale, talmente curato, nei mini particolari, che non ha farine di latte, non ha nessun ingrediente, ha solo sale, pepe e un po' di nitrato per il colore, cose del genere, ma nient'altro, ecco. Ed è accompagnato anche nella concia da un po' di vino bianco insieme all'aglio spremuto, cioè non spremuto, passato, schiacciato e poi messo dentro una garza nel vino bianco e poi lasciato nel vino per un certo periodo finché dopo viene messo nell'impasto.
Bene, assaggiatelo per crederci, perché il salame di felino IGP è veramente una bontà, e se non lo trovate dalle nostre parti magari andate a farvi un giro nel Parmense, dove di bontà agroalimentare, di eccellenze enogastronomiche ce n'è veramente di tutti i tipi e gusti. Grazie al presidente del consorzio Carletto.
Se volevo dire una cosa, che se vogliono venire a Felino abbiamo anche il museo del salame felino nel castello del paese, perciò è visitabile e c'è tutta la storia del felino.
Molto bene, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.